87.9, presto che tardi. Lo diceva il Bianconigli e Nanice nel Paese delle Meraviglie. Allora, torniamo in voce. È veramente tardi, perché alle 10.30 ci dovremmo collegare con una compagna, appunto giù in Sicilia, che ci racconta un po' il punto della situazione riguardo gli espropri che vogliono fare. Alle 10.45 parleremo con l'avvocato Flavio Rossi Albertini riguardo l'udienza che è stata, insomma, ha deliberato che i palestinesi rimangono in prigione qui in Italia, insomma, conferma come dire il lavoro che fa Israele anche al di fuori dei propri confini, quindi come l'Italia comunque si presta, dice no non ve li mando in Israele, ci penso io a reprimere la resistenza palestinese. Comunque parleremo di questo dopo. Io adesso sono qui in compagnia di un compagno dell'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Sarei qui, insomma, ti chiederei di aggiornarci un po' su questa vicenda, che è una vicenda che da questi microfoni stiamo seguendo, che vorremmo provare a continuare a seguire da qui al 9 maggio. È la storia dello sfratto di Omar, insomma. È uno sfratto, ma poi è la storia di tanti e tante in questa città. Quindi ti vorremmo chiedere un po' qual è lo stato dell'arte. Velocemente ci riassumi quello che è successo fino all'ultimo picchetto, che c'era stato il 25 marzo. E come si è arrivati lì e poi che cosa è successo dopo, insomma?
Ok, sì, intanto giusto sottolineare come parliamo di questo sfratto nello specifico, della situazione di Omar e della sua famiglia, ma ecco, giusto per poter entrare nello specifico di una serie di cose, poi ovviamente il discorso si potrebbe allargare, è una condizione abbastanza trasversale a questa città in generale, quella della difficoltà abitativa, dello sfratto, della difficoltà nel pagare affitto, insomma l'affitto, a trovare una casa e via dicendo. Ecco, questo è giusto sicuramente dirlo. E sulla situazione nello specifico, appunto, la situazione di Omar è una situazione che nel corso degli anni diciamo ha avuto anche una risonanza mediatica. Qualche anno fa qualche programma televisivo si era interessato a quella situazione, nel senso che aveva trovato il modo per portarla in TV e per creare un po' una storia diciamo con un sottofondo abbastanza pietistico della situazione, non effettivamente restituendo appunto quella che è una condizione particolarmente diffusa. E dico questo perché poi, a seguito della mediaticità ovviamente relativa di quella vicenda, la situazione di Omar e della sua famiglia ha visto pure un interesse da parte del comune rispetto a questa situazione, interesse che, se 2 anni fa appunto si era sviluppato, poi è sicuramente entrato in secondo piano. E dico questo perché appunto nell'avvicinarci al picchetto del 25 era stato contattato il comune, in particolar modo le politiche abitative, per chiedere delle risposte rispetto a quelli che erano e che sono tuttora, perché la situazione, appunto, poi lo diremo, non è cambiata radicalmente, i bisogni di questa famiglia, e la risposta che era stata data era stata appunto che ci sarebbe stato un interesse da parte delle politiche abitative su questa vicenda. Poi in realtà i fatti sono andati, almeno in un primo momento, diversamente, nel senso che quando poi il 25 c'è stato il quinto accesso da parte dell'ufficiale giudiziario. La politica in quella situazione non si è in alcun modo presentata e ovviamente, come un po' abbiamo riportato attraverso più corrispondenze quella mattina stessa, ci siamo ritrovati in realtà solamente la presenza delle forze dell'ordine, polizia, Digos, ma più che altro i carabinieri di zona. In quel caso appunto ci troviamo via di Torrenova, quindi diciamo più o meno Torre Angela e Torbella Monaca, Torre Angela, quella parte di Roma Est. E appunto quella mattina è stato fatto comunque un picchetto antisfratto, che è appunto una pratica che come assemblea di autodifesa degli sfratti cerchiamo sempre di portare avanti nel momento in cui c'è un accesso da parte dell'ufficiale giudiziario. È stato, fra l'altro, è bene pure riportare questo, un picchetto particolarmente partecipato, e fra l'altro partecipato pure da una componente abbastanza giovanile. Già alle 6:15 di mattina erano presenti di fronte all'abitazione una trentina di persone, quindi questo è sicuramente molto positivo. Appunto, brevemente, anche perché mi sembra di aver capito che c'è fretta qua a Radio Onda Rossa, e appunto siamo stati lì svariate ore fino a che non è arrivato l'ufficiale giudiziario, che si è avvicinato diciamo scortato dalle forze dell'ordine, appunto in quel caso carabinieri. All'ufficiale giudiziario, senza troppi giri di parole, è stata spiegata la situazione di questa famiglia, situazione che ovviamente l'ufficiale giudiziario non conosceva né in modo superficiale né in modo più profondo superficiale. E è stata spiegata la situazione. Riporto pure come a un certo punto si è presentata la sala operativa sociale, che sono diciamo coloro che in queste situazioni dovrebbero venire e proporre una soluzione abitativa, anche se d'emergenza, al nucleo familiare o alla persona sfrattata. E alla domanda dell'ufficiale giudiziario se ci fosse una soluzione, ovviamente la SOS, la sala operativa sociale, ha risposto che non c'era nessuna soluzione in genere, e questo lo mostra anche gli sgomberi che sono avvenuti a Quarticciolo qualche giorno dopo. La soluzione in queste situazioni da parte della sala operativa sociale è sempre la stessa: o case famiglia oppure centri diurni, o quindi alle quali si può accedere solamente per degli orari prestabiliti, cioè per lo più praticamente solamente per dormire. Tendenzialmente si prevede in tutte queste situazioni una divisione del nucleo familiare, quindi madre e figli, figlie da una parte, e invece il padre o comunque gli adulti, i maggiorenni da un'altra parte. Quindi infatti nella maggior parte dei casi le famiglie si trovano a non essere diciamo a non percorrere questa strada, poiché appunto viene diviso il nucleo familiare e viene diciamo scorporato in varie zone di Roma. E quindi appunto, come dicevo, in quella situazione non è stata trovata nessuna soluzione, non è in realtà ne stata neanche proposta questa nello specifico, ma comunque sia Omar sia il resto della famiglia non avrebbe voluto accettare un'opzione del genere, perché da 20 anni si trovano a passare da centri accoglienza a case famiglia e via dicendo. Quindi era ben chiaro da parte di questa famiglia il fatto di non volersi ritrovare per l'ennesima volta nella stessa situazione. E diciamo, questo è quanto. Quello rispetto alla situazione specifica. Poi ecco, si potrebbero con un po' più di tempo descrivere una serie di dialoghi tra l'ufficiale giudiziario, la sala operativa sociale, altre affermazioni fatte appunto dall'ufficiale giudiziario stesso che fanno sicuramente colore, come ad esempio il come mai, visto che eravamo 30 persone, nessuno riuscisse a trovare una soluzione per questa famiglia e ci ritroviamo in quella condizione. Ma insomma, se ne potrebbero dire sicuramente anche altri, farebbero un po' ridere sicuramente, ma allo stesso tempo un po' piangere, Fatto sta che lo sfratto è stato rimandato, e è stato rimandato anche per l'assenza di un medico. Su questo appunto a quanto pare il medico si è rifiutato di venire. A noi ci piace pensare che si sia rifiutato di eseguire uno sfratto come quello di Omar e della sua famiglia. Non sappiamo bene le ragioni, ci piace pensare così. È già capitato che ad esempio un fabbro si fosse rifiutato di sfrattare una famiglia quest'estate. Pensiamo che insomma, ecco, pure da sto punto di vista i picchetti, noi facciamo quello che possiamo fare. È sempre bello che pure dei professionisti, che siano i medici, che siano i fabbri, si rifiuti di mettere in atto queste pratiche violente come può essere quella dello sfratto. E, a seguire appunto di quella mattinata lì a Torrenova, si è deciso di andare alle politiche abitative del comune a Garbatella per chiedere delle spiegazioni su quanto fosse accaduto e soprattutto sul fatto di trovare delle soluzioni. Qui faccio un po' un riassunto, perché noi appunto a seguito del picchetto antisfratto siamo andati alle politiche abitative e siamo anche ritornati qualche giorno fa sempre là per capire meglio un po' di cose. Quindi faccio un po' un sunto del tutto, nel senso che al di là di questioni un po' più specifiche che riguardano Omar, un po' di informazione sicuramente è bene riportarle pure qua in radio. Sicuramente diciamo le possibilità che erano state paventate in un primo momento dopo il picchetto, quando siamo andati a parlare con Yuri Trombetti alle politiche abitative, nel secondo appuntamento si sono sicuramente ridimensionate. Infatti si era parlato della possibilità di accedere alla 163, c'è cioè un contributo da parte dei municipi per pagare appunto l'affitto, e da questo punto di vista sembrava un'opzione particolarmente interessante, diciamo così, perché ad esempio nel caso di Omar questa famiglia si trova con un punteggio relativamente alto per accedere alle case popolari, quindi quello sembrava in un primo momento una buona soluzione per diciamo aggiornare i punti e per poi proseguire in graduatoria. Invece all'ultimo incontro, dove erano anche presenti le politiche sociali, c'è stato detto abbastanza chiaramente che ci sono tempi abbastanza lunghi per poter accedere a questo tipo di contributo, alla 163, perché appunto i municipi, non da questo punto di vista a quanto pare, non hanno chissà quanta disponibilità. Quindi questo tipo di contributo viene erogato da parte del municipio, viene dato alla persona che ne è richiedente, e attraverso questo contributo, che ha la durata di 4 anni, se non, ovviamente chi ascolta e magari ne sa più, questo lo dico io, no? Però chi ascolta e ne sa più di me, ben venga. Insomma, ecco, io personalmente, ma neanche il resto dell'assemblea, non siamo specialisti di queste cose, proviamo però a capire quello come funzionano e a trasmettere il tutto a chi ne potesse avere bisogno o curiosità. Quindi appunto, ben accetto, sono correzioni. Questo contributo appunto viene erogato per 4 anni e serve appunto per pagare l'affitto. Di qui comunque, giustamente, in un po' tutte le situazioni è stato fatto presente che nel momento in cui si tratta di una famiglia che proviene dall'Egitto, dal Bangladesh o da qualsiasi altro posto, cioè non italiane, non, che non provengono dall'Occidente, il fatto di trovare un affitto, un contratto necessari per richiedere la 163, perché prima si trova qualcuno che fa un contratto e poi si richiede questo tipo di contributo, è abbastanza difficile. Oltre al fatto che è tutto bello avere un contributo di 500 euro al mese per 4 anni, ma quando poi gli affitti crescono a dismisura e quello che puoi pagare con 500 euro è uno scantinato per il quale neanche ti fanno contratto, ecco, il castello di carta salta subito, oltre al fatto che ci sono tempi di percorrenza molto, molto più lunghi. Da questo punto di vista c'è stato anche detto, e questo sono probabilmente tante persone che ascoltano ne sapranno meglio di me, c'è stato detto di accedere al 154, cioè un contributo una tantum, se non sbaglio anche questo proveniente dal municipio, che è appunto un sostegno alle famiglie in difficoltà, e allo stesso tempo però quello su cui Omar giustamente il suo punto di vista ha investito e ha insistito è sulla casa popolare, cioè sul provare a capire quanto lui avesse la possibilità di accedere alla casa popolare, ma più in generale come funziona, qual è l'iter che da qui ai prossimi mesi riguarderà l'assegnazione delle case popolari. Su questo tante volte abbiamo visto alzare le mani al cielo quando si parla di tempistiche, non c'è mai, da questo punto di vista, non c'è mai più di tanta chiarezza. Un po', ecco, per riassumere, noi quello che abbiamo chiesto un po' era rispetto al fatto che ci fosse un accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, il sesto accesso il 9 di maggio, se per quella data si potesse trovare una soluzione per non ritrovarsi come il 25 con la polizia e i carabinieri fuori dalla casa di Omar e della sua famiglia, e come tante altre volte ci è capitato, semplicemente perché quando c'è la polizia ci sono i carabinieri, soprattutto quando si presentano con la celere non c'è nessun dialogo, ma c'è solamente l'imposizione della illecita, della forza pubblica. Dico illecita perché, volendo pure allargare un discorso, noi nel corso degli anni abbiamo pure provato a porre diciamo il quantomeno a livello informativo, sia per noi sia per chi ha questo tipo di condizione, di quanto anche a livello di diritto internazionale questi sfratti risultino quanto mai illeciti, perché non c'è mai una soluzione che viene data, e di conseguenza non vengono rispettati quelli che sono i diritti dell'essere umano. Questa cosa poi, al di là di quale valutazione possiamo fare sul ruolo che hanno oggi i diritti in questa società di oppressione e sfruttamento, però ecco, pure da quel punto di vista, volendo mantenere quel piano lì, risultano illeciti, e quando appunto si presenta la celere non c'è nessun dialogo, al che c'è stato detto un po' siamo ritornati finalmente su un piano reale e materiale della situazione abitativa oggi, e quello che c'è stato detto è che alla fine dei conti sullo sfratto, sull'esecuzione dello sfratto, ciò che conta non è la politica, non sono le politiche abitative, non sono le politiche sociali, ma alla fine dei conti è il ruolo del prefetto. Se il prefetto dispone la forza pubblica, lo sfratto viene eseguito, perché appunto non c'è dialogo e c'è difficoltà a riportare quella che è una situazione di una famiglia, quelle che sono le difficoltà, ma soprattutto qual è la necessità di tempistiche per trovare una soluzione. Se invece per grazia di Dio della prefettura la forza pubblica non viene applicata, a quel punto c'è la possibilità che si riabbia una discussione e che uno sfratto come in questo caso venga rinviato, semplicemente per avere i tempi, per rispettare delle tempistiche che possano far sì che si trovi una soluzione e non che una famiglia rimanga in mezzo a una strada.
Grazie per l'aggiornamento. Io, cioè, le ultime due cose in chiusura, ti chiederei appunto se ci vuoi ricordare dunque i prossimi appuntamenti, perché uno è il 9 maggio, però anche c'è, cioè, chi volesse contribuire e partecipare all'assemblea, c'è, cioè, un'assemblea che si riunisce, ci dici quando, e poi magari appunto anche settimana prossima ci proviamo a risentire con l'assemblea per dare degli aggiornamenti da questi microfoni.
Sì. Sicuramente questo, anche perché in questi tre giorni, cioè dal 4 al 6, un po' di compagni e di compagne dell'assemblea di autodifesa dagli sfratti È andata a Barcellona per un incontro internazionale sulla casa, l'Housing Justice Encuentro. Oddio, non so se l'ho pronunciato bene. Incontro, quindi ecco, sicuramente la prossima settimana magari un po' di questi compagni riporteranno un po' di cose da questo incontro internazionale. Sono sempre dei momenti in cui confrontarsi tanto sullo stato dell'arte delle politiche abitative, ma anche delle pratiche che vengono messe in campo da movimenti, sindacati, collettivi e solidali. E quindi sicuramente quello. E appunto il prossimo accesso e quindi il prossimo picchetto antisfratto sarà per la situazione di Omar, sarà il 9 di maggio. Su questo appunto daremo aggiornamenti anche in base all'evoluzione della situazione e poi noi invece ci vediamo tutti i martedì alle 8, alle 20, a Centocelle Aperte in via delle Resede 5, non vorrei sbagliare, mi sembra sia Resede 5, comunque a Centocelle Aperte, e ovviamente invitiamo chiunque avesse sia insomma in corso uno sfratto, ma anche che si trova in una situazione di difficoltà, che può essere nel pagare l'affitto, problemi col proprietario, la proprietà di casa via dicendo, insomma, a passare e un po' a raccontarci la situazione, semplicemente perché tante volte arrivare prima vuol dire avere più possibilità poi per trovare delle soluzioni, scusate, ma anche ovviamente chi invece avesse voglia di partecipare. Ad esempio settimana scorsa sono venute due persone che hanno visto gli sgomberi di Quarticciolo, infatti in Pompa Magna, hanno visto quella roba lì e hanno deciso di venire a sentire che cosa si dicesse in assemblea. Oltre a questo, e quindi chi volesse venire martedì